Benvenute e benvenuti, bentornate e bentornati all'interno del Festival di Sherwood. Siamo sotto appunto al tendone Media Libre Produzioni per quella che è l'ultimo momento diciamo di dibattito di questa esclusiva edizione del Festival di Sherwood. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori che ci seguono in diretta da Radio Sherwood, e iniziamo appunto il dibattito di stasera presentando il libro La guerra non parte da qui, assieme all'autore Marco Palma, che saluto. Benvenuto a Sherwood.
Ciao a tutte e tutti, intanto grazie molte per l'invito, ovviamente mi fa un gran bel piacere essere qui oggi a discuterne.
Prima di iniziare anche un saluto e un ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno dietro in regia, instancabili, che sono arrivati e arrivati alla fine sani e salvi. E iniziamo appunto parlando di quello che è il tuo primo romanzo, e partirei con una domanda personal politica, ok? Tu sei nato a Bolzano, ma ti trasferisci fin da bambino a Vicenza, dove appunto cresci e fai anche la tua attività politica, e di fatto poi il tuo romanzo parla proprio del movimento No dal Molin, che appunto, per chi non lo sapesse, ma dubito che non si sappia, prende la scena della città di Vicenza. Ecco, da attivista e da persona che appunto in prima linea poi si è messa a disposizione in quello che è stato questo grande movimento, che è riuscito poi, ha avuto la grande capacità di riunire tutti i corpi, gli animi e la comunità vicentina, diventando poi di fatto un'istanza maggioritaria all'interno nella tua città. Ecco, quindi come sempre succede nei grandi appunto movimenti maggioritari, c'è sempre un prima e un dopo il movimento, no? Io parto anche dalla mia esperienza di giovanissima attivista del Comitato No Grandi Navi. Anche quella è stata una battaglia, è una battaglia che è riuscita appunto piano piano, grazie alla tenacia, anche a discreta dose di radicalità e di conflitto, è riuscita a riunire appunto le idee, le voci di tantissimi corpi, facendola diventare poi una battaglia cittadina, una battaglia maggioritaria. Ecco, lo stesso appunto credo che sia successo a Venezia con il No dal Molin, e quindi la mia prima domanda è appunto: qual è stata il passaggio, qual è la grande eredità che il movimento ha lasciato nella città, e com'era Vicenza prima e com'è Vicenza dopo il movimento No dal Molin?
Sì, per parlare della Vicenza dopo credo sia utile parlare della Vicenza prima, che era una Vicenza dove io ero studente al tempo, andavo all'università quando è iniziata la vicenda del Dal Molin, e non era propriamente la città in cui si aveva voglia di vivere e in cui ci sentiva, come dire, a proprio agio nel fare attivismo, non perché non fosse bello fare attivismo, ma perché, come dire, si respirava per la maggior parte del tempo comunque un clima che, se non era di ostilità, era comunque spesso di grande indifferenza. Questo nonostante poi, come dire, Vicenza abbia una storia in cui ogni tanto delle cose succedono, e quando succedono lasciano anche traccia. Vicenza è la città dove più di mezzo secolo fa ormai nasce, per esempio, il movimento per l'obiezione di coscienza. I primi obiettori che allora, come dire, si rifiutavano di andare a fare il servizio di leva quando ancora non c'era la possibilità di rifiutarsi, ce ne sono alcuni, sono molti, sono vicentini. È la città in cui, quando scoppiano le guerre in Iraq, in Afghanistan, a inizio anni 2000, comunque c'è una testimonianza forte di opposizione che magari, come dire, non si esprime tanto nell'attivismo, anche se poi è da Vicenza che alcuni vanno a bloccare anche i treni a Grisignano, ma si esprime tanto anche nel simbolo, come dire, nella testimonianza di appendere una bandiera, in quel caso arcobaleno, alle finestre. E molti riconoscono nella città di Vicenza quella più colorata d'arcobaleno di quella fase lì. Nonostante ciò, però, va detto che insomma, fare attivismo, fare movimento studentesco nel mio caso, ma anche altre forme di attivismo a Vicenza, non era propriamente entusiasmante. E difatti, prima che, come dire, la questione, l'opposizione alla nuova base statunitense scoppiasse a partire dal giugno 2006, c'era in piedi anche una riflessione sul tema delle servitù militari, ma era, come dire, una cosa molto di nicchia, una cosa molto difficile da portare avanti, seppure ci accorgevamo andando nei quartieri che poi, anche se c'era questo grande silenzio, questo grande, come dire, quasi vivere la militarizzazione come un dato urbanistico, però ci accorgevamo che questa cosa non era vissuta poi così tanto serenamente. E il Dalmolin, la vicenda del Dalmolin cambia totalmente le carte in tavola di quella città e per me, e credo anche per molte, molti altri, fa diventare Vicenza la città che vorresti lasciare, perché vorresti andare magari in città più grandi dove invece ci sono più spazi sociali, c'è più attivismo, eccetera. Diventa la città in cui non andresti più via, cioè in cui vuoi restare lì giorno dopo giorno perché vuoi viverti quell'esperienza fino in fondo, e anzi arrivano persone da fuori che vogliono condividere quell'esperienza. Quindi se fino a pochi mesi prima andavi in Val di Susa e guardavi i presidi valsusini, guardavi quello che era successo nelle manifestazioni valsusine con, come dire, questa grande invidia, dopo continui ad avere una certa invidia, perché comunque la Val di Susa è sempre la Val di Susa, però ti rendi conto che sei cascato in qualche maniera in mezzo a una cosa straordinaria, unica, e che questo sta accadendo nella tua città. Questo è il prima, il durante, e poi tu mi chiedevi il dopo. E questo è un dibattito aperto, io credo, anche tra chi quell'esperienza l'ha fatta, nel senso che ovviamente ci sono vari punti di vista e, come dire, c'è chi vede in maniera più importante il fatto che, conclusa quella fase, il tema della presenza militare sia di nuovo ritornato sotto il tappeto e oggi non sia un argomento di dibattito cittadino, e obiettivamente è vero, è così, ma è altrettanto vero, io credo, questa è la mia opinione personale, che come per tutti i movimenti che si costituiscono su un obiettivo, in quel caso impedire la militarizzazione di un posto specifico, sia abbastanza normale che ci sia una grande fase di lotta e poi quando, come dire, quella condizione lì non c'è più, nel nostro caso a Vicenza la base è stata comunque costruita, vengano meno alcune delle condizioni per portare avanti quella cosa lì. Però credo sia altrettanto pensabile, insomma io lo penso, che l'opinione di tanti vicentini sulla presenza degli statunitensi a Vicenza in questi 15 anni non sia cambiata. E d'altra parte però credo ha lasciato in eredità, da una parte, una consapevolezza molto ampia e diffusa, nel senso che poi il movimento ha aggregato, io direi, migliaia di persone che prima non avevano mai fatto attivismo, che probabilmente non lo avrebbero fatto se non fosse successa quella cosa lì, e, come dire, ha permesso una crescita collettiva. E dall'altra delle realtà in città, che oggi ovviamente Vicenza è un po' tornata a essere in parte quello che era prima, no? In cui governa di nuovo la destra peggiore che il Veneto sa esprimere, eppure però ci sono tutta una serie di realtà sociali, tra queste a me piace particolarmente ricordare il Caracol, che, come dire, di quell'esperienza lì portano nello zaino alcuni strumenti, alcune idee, e continuano a usarli, in parte per fare altre cose, in parte io credo anche per tenersi pronti, mi piace pensarlo, mi piace crederlo, a riaprire non appena se ne offra l'occasione una nuova stagione di mobilitazioni, magari non straordinaria come quella, ma comunque che coinvolga pezzi di città, sul tema della militarizzazione, che poi non è solo legato ovviamente alla militarizzazione, ma parla di democrazia, parla di ambiente e tante altre cose.
Grazie per questa tua prima esaustiva e interessante risposta. Parlando anche appunto di quello tu accennavi prima, no, all'ascito un po' che il movimento Dalmolin ha dato alla, alla città di Vicenza. Una cosa che si sente molto nella lettura del libro e che spicca in particolar modo è questo senso appunto di comunità che si esprime attraverso il movimento No dal Molin. In particolare mi hanno molto colpito queste immagini degli attivisti e le attiviste intorno al fuoco durante il presidio, questa immagine, no, anche dei momenti di socialità che non diventano, diciamo, secondari a quelle che è la contestazione e la mobilitazione politica, ma di fatto diventano dei momenti centrali anche per anche la riproduzione sociale, no, del movimento. E per dirla un po' in termini foucaultiani, quegli elementi, no, di biopolitica che servono, no, ad unire ancora di più i corpi militanti, gli attivisti che fanno parte e che appunto si alimentano a vicenda e danno, no, anche una nuova spinta alle mobilitazioni, al movimento in generale, forse anche un po' mettendo in secondo piano quelli che sono invece momenti assembleari più prettamente politici, vertenziali, e quindi appunto la mia domanda è quanto questi elementi sono stati determinanti all'interno del movimento e nella costruzione delle mobilitazioni?
Io direi che sono stati, come dire, l'elemento centrale di questo percorso ed è anche, così faccio una parentesi sul libro, quello che io ho voluto tentare di raccontare con queste pagine. Ho scelto di scrivere un romanzo perché vorrei, poi chi lo legge dirà se è così o no, vorrei restituire non solo e non tanto la dimensione, come dire, storica o politica di questa mobilitazione, ma anche e soprattutto l'esperienza che le persone hanno vissuto e il tipo di relazioni che si sono costruite. E questo è un qualcosa che credo chiunque abbia fatto quell'esperienza ve lo racconterebbe come ciò che ha reso unica e incredibile quella mobilitazione lì, no? Perché io sono stato molto fortunato perché ho avuto la fortuna di fare in quegli anni quell'esperienza da studente, quindi ho potuto tranquillamente dire ok, per un po' i libri, gli esami magari ne faccio un po' meno, vado in secondo piano e mi prendo tutto il tempo che voglio per stare dentro a questo percorso. Ma anche chi invece lavorava già a quel tempo, come dire, finiva il proprio turno di lavoro e tendenzialmente verso le 6, 6 e mezza, quando poteva, veniva in presidio, veniva sotto i tendoni, stava intorno al fuoco a discutere. La sera qualcuno portava la chitarra e si suonava, ma si discuteva. Era un qualcosa di eccezionale e pazzesco. Insomma, i primi giorni quando noi montammo i tendoni con il tendone, perché inizialmente era uno, con l'idea di dire vabbè, stiamo qui qualche giorno perché il governo Prodi doveva decidere, in quanto l'ambasciatore statunitense aveva dato un ultimatum, aveva detto entro 9 giorni ci dovete rispondere. Prodi non ha avuto neanche il coraggio di aspettare 9 giorni, al quinto ha detto sì, la facciamo fare, non preoccupatevi, e noi proprio la notte prima eravamo andati a iniziare a montare questo tendone dicendo abbiamo 4-5 giorni da tener botta per, come dire, fare pressione sul governo e mettiamoci lì in questo campo col tendone. Poi ci siamo stati anni e le prime sere, la cosa pazzesca, il terzo o quarto giorno siamo dovuti andare alla ricerca a farci prestare un secondo tendone perché tutto intorno, dal quartiere, dalla città, arrivavano persone che portavano i panettoni avanzati dal Natale, era gennaio, portavano pentole di zuppa, e quindi abbiamo dovuto montare un tendone di fianco al primo solo per metterci le cose da mangiare che arrivavano. Abbiamo mangiato panettoni credo fino a luglio più o meno, talmente tanti ne abbiamo raccolti, e questo era il senso, no, di comunità che si creava, cioè tutti che si sentivano nella possibilità di fare qualcosa di molto concreto, cioè di anche portare un panettone, venire ad aggiustare giorno dopo giorno il pavimento che all'inizio era fatto di bancali buttati sul fango su cui si camminava in qualche maniera, e giorno dopo giorno diventò un pavimento come quello che oggi noi vediamo qua, bellissimo, curato dalle persone, eccetera, eccetera. E questo è un altro elemento, io credo che è importante, perché questa è come dire la parte socializzante, ma poi c'è la parte politica. E noi facevamo assemblea, lo facevamo ogni martedì, e l'assemblea si chiamava Assemblea Permanente. E quel permanente all'inizio l'abbiamo messo un po' lì per dire vabbè, noi stiamo qua finché non vinciamo questa battaglia, quindi è permanente. Però poi quel permanente nella pratica è diventata una cosa, io direi, più forte, più importante, perché poi tu giorno dopo giorno vedevi le persone, le vedevi al bar, le vedevi al presidio, le vedevi andando al volantinaggio, facendo il gazebo, e discutevi e parlavi delle prossime iniziative e ti confrontavi. E quindi l'assemblea era permanente perché era 20 ore, diciamo, al giorno, lasciamocene 4 per dormire, per 7 giorni a settimana. E quando arrivava il martedì sera, tendenzialmente tutte e tutti sapevamo già cosa ne pensavano gli altri di quell'argomento, quali potevano essere i punti di incontro su cui ritrovarci e condividere una cosa, e quindi l'assemblea diventava il momento, e questa era forse la rendeva anche molto bella, molto identitaria, perché la rendeva il posto in cui, essendo tutte e tutti già consapevoli di qual era, come dire, il contesto entro cui ci si poteva stare insieme, e trovavamo il modo, si trovava sempre il modo per far sì che nessuno si sentisse escluso dalle decisioni che prendevamo. E questo, come dire, l'elemento socializzante poi ha dato una mano alla dimensione politica, una forte mano, direi, alla dimensione politica.
Ecco, un altro grande merito che ha avuto il movimento No Dal Molin è stato quello di unire le lotte pacifiste, quindi antimilitarizzazione, e le lotte ambientaliste. E appunto la domanda che ti faccio adesso è divisa in due parti. Allora, la prima è in che modo il movimento è riuscito a intersecare le due istanze, e appunto, partendo anche dal fatto che il movimento No Dal Molin nasce da una contraddizione ambientale, no? Per cui appunto sotto il Dal Molin vengono piantati migliaia di pali che di fatto vanno a danneggiare in maniera irreversibile la falda acquifera vicentina, vediamo come appunto è una lotta che nasce da una contraddizione ambientale, che in quegli anni si unisce a tutta quella schiera appunto di movimenti ambientalisti a difesa del territorio. Penso per esempio appunto alla Valle, quindi al movimento No Tav, e come appunto si inseriva il movimento No Dal Molin, e in relazione anche a quella che è la contraddizione ambientale che viviamo noi 15 anni dopo, che è quella della crisi pandemica, del Covid-19, dei salti di specie, dei disastri ambientali che ci sono in Germania, in generale in tutte le parti del mondo. E come vedi appunto la relazione tra le lotte ecologiste di quegli anni lì e le lotte ecologiste che si danno oggi, le lotte ambientaliste che si danno oggi in questo contesto, pensando per esempio ai giovanissimi e alle giovanissime di Fridays for Future, ma anche a spazi come Rise Up for Climate Justice.
La prendo un po' larga dicendo che mi piace pensare che ci sia un filo, come dire, che lega quella stagione di lotte a quella contemporanea attuale. Stagione di lotte che tra l'altro non era una questione, come dire, non è che c'era Vicenza, il presidio No Dal Molin, la lotta contro la base e basta. È stato quello un periodo in quegli anni in cui in tutta Italia, a fianco magari a mobilitazioni più conosciute come sono state quella vicentina, ma anche quella valsusina, sono nati decine e decine di comitati nel territorio che si sono caratterizzati su appunto questi temi di difesa del territorio, in quel caso lotte sempre molto locali, che però erano già capaci di come dire, coniugare una dimensione molto territoriale a una riflessione più ampia. Il movimento No Dal Molin in realtà non nasce immediatamente, io credo, almeno questa è la mia lettura, come mobilitazione ambientalista, nel senso che io penso che quantomeno nei primi mesi, nelle prime settimane, ci siano due gambe che fanno in qualche maniera partire la mobilitazione. Una è quella fatta dalle realtà di attiviste e attivisti che, come dire, già avevano una riflessione sul tema della guerra, su cosa significa avere delle basi militari statunitensi nella propria città, eccetera, eccetera, e ovviamente capiscono che la questione di una nuova base militare ex novo è una questione problematica. E l'altra gamba è formata da una serie di comitati cittadini che in parte c'erano attivi su altre questioni e in parte si creano, e la cui però iniziale preoccupazione è soprattutto quella di, come dire, vedersi una opera faraonica a poche decine di metri, a poche centinaia di metri dalle proprie abitazioni. Però questa partenza permette, anche con la necessità di costruire un'opposizione che sia argomentata ed efficace, quindi con la ricerca di persone che sappiano anche dare chiavi di lettura, quindi tecnici che sappiano leggere i progetti, persone che sappiano parlare di quel territorio, permette in poche settimane, perché stiamo parlando di una, come dire, di una crescita che inizia a giugno 2006 e che già è molto avanzata a dicembre, in termini di capacità di costruire una riflessione che metta insieme più pezzi, e permette di crescere, di far crescere una consapevolezza e, come dire, una conoscenza dei temi anche ambientali e legati alla gestione delle risorse, in quel caso l'acqua soprattutto e il territorio, a centinaia di persone che, nel volersi opporre alla base, iniziano a informarsi, iniziano a riflettere insieme, e quindi da qui poi si passa anche alla riflessione sul tema. Allora si parlava molto, oggi ne parliamo in termini di crisi climatica, in quegli anni si parlava molto di beni comuni, ma poi molte cose sono, come dire, sono vicine tra questi ragionamenti. E una cosa credo che secondo me è molto interessante, che io, come dire, credo sia stato un pezzo molto bello e molto importante della riflessione che è nata a Vicenza sul Dal Molin, è stata poi il ragionamento, la costruzione di quello che chiamammo l'altro comune di Vicenza. E l'altro comune di Vicenza era sia, come dire, ovviamente la rappresentazione di un conflitto, di un'opposizione rispetto all'amministrazione locale di destra, che quella base invece la sosteneva e la facilitava, ma era anche l'inizio di un ragionamento sul fatto che, come dire, i territori, i beni comuni, ciò che abbiamo, acqua, suolo, territorio, eccetera, possono avere una gestione diversa da quella che abbiamo conosciuto e che spesso poi porta a una gestione finalizzata solo al profitto e alla devastazione ambientale, e qui in Veneto, tra l'altro, di esperienze in questo senso ne abbiamo tante. Ecco, questa riflessione, secondo me, dell'altro comune di Vicenza è una riflessione che ancora magari non insegna nulla, perché ovviamente ogni movimento e ogni periodo costruisce i propri percorsi, però può dare delle chiavi di lettura che io credo possano ancora essere interessanti oggi, perché credo che continuare a legare il tema dell'emergenza climatica e quindi come noi affrontiamo il riscaldamento globale al tema di come noi costruiamo forme diverse di autogoverno dei nostri territori, dei luoghi che abitiamo, delle nostre comunità, siano due temi che vanno tenuti vicinissimi e strettissimi.
E ti ringrazio tantissimo per appunto lo spazio che ci hai dedicato. Io avrei anche terminato qua le domande a Marco Palma. Grazie Marco per essere stato con noi, grazie a Pino, Pablo, Annette e Clementine che fanno un lavoro ottimo, grazie a tutte e tutti quelli che ci hanno raggiunto sotto allo stand, e grazie a chi ci ha ascoltato da Radio Sherwood, qui dalla foresta di Sherwood. L'ultimo approfondimento culturale l'abbiamo portato a casa, e quindi insomma ci vediamo il prossimo anno, ci vediamo anche dopo, perché ci sarà il dopo, ci saranno il concerto e ci sarà anche il dopo festival qui in diretta. Ciao a tutte e tutti.
Radio Shetland, la migliore alternativa.